siamo in diretta con Francesco Dall'Aglio. Pronto Francesco?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno salve. A te, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi noi siamo partiti proprio da questo accordo, perché in realtà ha un po' questo accordo sul controllo delle terre rarie fra Stati Uniti e Ucraina cambia alcune cose sul tavolo, diciamo così, sul quadro, e anche perché l'Ucraina diventa da beneficiaria dei flussi di armamenti americani a compratore, e quindi già questo cambia un po' la situazione, e poi soprattutto perché a quanto pare questo è uno degli obiettivi, questo deal che voleva raggiungere Trump, e che ha fatto sì che in qualche modo si ritirasse anche dall'idea di di fare un accordo globale fra l'Ucraina e la Russia.
Sì, è una situazione estremamente complicata che parte innanzitutto da un presupposto che dobbiamo sempre considerare, cioè che le posizioni di Ucraina e Russia sono diametralmente opposte, e non potrebbe essere il contrario, ma gli Stati Uniti non hanno in realtà delle leve nei confronti di nessuno dei due, sostanzialmente, per obbligare uno dei due a cedere alle richieste dell'altro. La questione dell'accordo poi è ancora più particolare. Innanzitutto non c'è un reale testo, nel senso ce n'è ovviamente anche più di uno a quanto si sa, però non sono stati resi pubblici nella loro interezza. Tra l'altro il Parlamento ucraino non ha ancora approvato, vabbè, questo insomma non dovrebbe essere un problema. Ed è interessante perché in realtà, ecco, che sia l'accordo per le terre rare, che come lo chiamiamo colloquialmente, e in realtà sembrerebbe quasi essere secondario, nel senso che è un accordo per istituire un fondo di investimento comune tra Ucraina e Stati Uniti, finalizzato alla ricostruzione del paese, e uno degli obiettivi di questo fondo, per generare profitto e quindi reinvestirlo nella ricostruzione, è lo sfruttamento minerario, sì, delle terre rare, ma anche di carbone, di gas, di petrolio, di metalli vari, eccetera. Mi pare siano 57 i minerali inseriti nell'accordo. Attenzione, ma minerali che non sono ancora oggetto di estrazione, però, perché chiaramente quelli che ci sono, cioè le miniere che già ci sono, sono chiaramente gestite dall'Ucraina, eventualmente in accordo con investitori stranieri, eccetera. Quindi il grande piano di Trump, che era quello sostanzialmente di mettere le mani su tutto il sottosuolo ucraino, in realtà è abbastanza ridimensionato, perché metterà le mani al 50% sulle risorse minerarie che ancora non sono sfruttate e che quindi bisognerà iniziare a tirar fuori, tant'è che già, insomma, dopo la prima giornata di euforia già sono usciti un po' di articoli sulla stampa internazionale, sulla nostra un po' di meno, che dicevano come sì, è un programma che ha delle potenzialità, però per vedere questi soldi passerà un bel po' di tempo. E in più non si capisce una cosa fondamentale: devono mettere al 50% gli investimenti Ucraina e Stati Uniti. Non si è capito se gli armamenti e l'assistenza tecnica, eccetera, che gli Stati Uniti hanno chiarito che d'ora in avanti si paga, possono rientrare nella cifra che gli Stati Uniti metteranno, cioè in soldoni. Questi, per esempio, adesso si parla già di 50 milioni di dollari di armamenti. Questi 50 milioni di dollari di armamenti gli Stati Uniti li possono far risultare come la loro quota di partecipazione al fondo o no? Tutto questo non è chiaro.
Certo, poi c'è anche un aspetto che l'Ucraina è uno stato fallito di fatto, esatto, quindi come fa a pagare questi armamenti?
Qua si arriva alla seconda parte, diciamo così. Mettiamo anche che gli Stati Uniti possano metterci armamenti, va bene, e questo vuol dire che 50 milioni di dollari di armi statunitensi devono essere pareggiate da 50 milioni di dollari di fondi ucraini, che l'Ucraina non ha, perché per ovvi motivi è sostanzialmente in default. Chi ce li mette questi soldi? Probabilmente ce li metteremo noi. Quindi sostanzialmente, se gli Stati Uniti possono effettivamente pagare in armi, ci troviamo ad avere una partita di giro mascherata, cioè che in realtà è una compravendita di armi mascherata da fondo di investimento, dove tra l'altro la parte ucraina parte finanziaria ucraina ce la mettiamo noi, cioè ce la mette l'Europa o ce la metteranno altri volenterosi, diciamo così, e a tutto vantaggio quindi poi degli Stati Uniti, ovviamente.
Il cerchio si chiude, nel senso che di fatto gli Stati Uniti hanno messo un'opzione del controllo delle risorse future dell'Ucraina, sì. Hanno trovato un altro acquirente del loro complesso militare industriale, però che verrà pagato dall'Europa, che dovrà aumentare anche, esatto, la quota percentuale di PIL destinata agli armamenti.
Esattamente, e soprattutto procede in questo modo il meccanismo di sganciamento politico e diplomatico degli Stati Uniti dal conflitto, che praticamente da gestori sostanzialmente di buona parte delle risorse militari ucraine e di buona parte della strategia ucraina, praticamente si derubricano a semplici fornitori di armi, no? Come a dire, ma insomma, se ci fosse una guerra tra Algeria e Marocco, il Marocco non potrebbe accusare la Russia di partecipare alla guerra, noi abbiamo solo venduto armi all'Algeria, poi quello che ne fa sono fatti suoi. Invece non si sgancia l'Europa, chiaramente. Ma il fatto che Trump volesse andare via dal conflitto, cosa che abbiamo detto tante volte, non significa che vuole andare via dal conflitto e non incassare più. Questa è una situazione che agli Stati Uniti ovviamente conviene, cioè conviene che il conflitto continui, che gli Stati Uniti non rischino niente in prima persona, naturalmente, che è stata anche la preoccupazione di Biden in fin dei conti, ma che continui a incassare proprio materialmente il denaro dalla vendita degli armamenti, e l'Ucraina non può pagare, ma l'Europa sì, e ha dimostrato varie volte di essere più che disposta a farlo, almeno a parole, poi bisogna vedere naturalmente.
Anche nei fatti, certo che poi anche il fatto che se continuano i flussi di armamenti americani verso l'Ucraina, questo vuol dire che la guerra naturalmente avrà ancora un orizzonte ampio, certo. E questo significa impantanare la Russia su un fronte complicato, e quindi quello è già uno degli obiettivi che in fin dei conti sono opposti gli stessi liberal democratici che avevano iniziato questa guerra.
Esatto, ma dal punto di vista degli Stati Uniti tu ti trovi, allora, la questione appunto della vendita di materiale militare, perfetto, poi ti trovi la frattura completa tra Europa e Russia, la sostituzione della Russia come fornitrice energetica a buona parte dell'Europa, sostituita appunto dal gas statunitense, e ti trovi appunto, come dici tu, la Russia impantanata in un conflitto di media intensità, diciamo così, che però ovviamente le impedisce di staccarsi dal conflitto e quindi ipoteticamente, no, se volesse farlo, di avviare delle sinergie, chiamiamole così, militari e politiche un po' più strette con l'Iran e con la Cina. Perché chiaramente è vero che c'è una serie di consonanze tra Russia, Iran, Cina, che è principalmente il fatto che gli Stati Uniti ce l'hanno con tutti loro, però visto che la Russia è esplicitamente impegnata in un conflitto, ovviamente l'appoggio diplomatico che Cina e Iran possono dare è chiaramente limitato, diplomatico e pratico, ovviamente, perché rischiano di essere chiamati parte in causa di un conflitto. Se il conflitto finisse, chiaramente le relazioni anche commerciali della Russia con l'Iran e la Cina avrebbero un impulso maggiore, perché non ci sarebbe più il problema delle sanzioni, che adesso c'è ancora, naturalmente. Anche questa è un'altra cosa importante: il continuo il conflitto, continuano ovviamente le sanzioni, e quindi questa cosa va a colpire ancora di più l'economia della Russia e le impedisce di fonderla ancora di più con l'economia degli stati che le sono più vicini. Quindi dal punto di vista statunitense questa è stata una mossa estremamente intelligente: mettere in piedi una guerra con un avversario forte, perché appunto c'è sempre questa idea che l'Ucraina sia una specie di Lussemburgo, non è esattamente così, contro un avversario forte sostenuto per le spese dagli europei e non dagli americani, che passano sostanzialmente solo all'incasso dal punto di vista commerciale e dal punto di vista politico. Mi sembra una una situazione ideale per gli Stati Uniti, quale che sia l'amministrazione. Poi quando si incasserà di meno, si comincerà a incassare di meno, o quando la guerra andrà nella direzione dove molto probabilmente andrà, ci si sgancerà tranquillamente dicendo che tanto è stato Biden che ha messo in piedi tutta sta cosa e Trump l'ha chiusa e magari chiederà ancora di essere candidato al Nobel per la pace.
Certo. Anche perché poi appunto la Russia non è in Lussemburgo, l'Ucraina non è in Lussemburgo perché è stata, come dire, preparata a questa guerra con un'operazione di lunga durata, con consiglieri, armamenti, quindi c'è stato un progetto, diciamo così, che viene da lontano.
Sicuramente, e non ci dimentichiamo che al di là appunto del contributo occidentale in equipaggiamenti e in armamenti e in intelligence, cosa della quale ci dimentichiamo sempre, ma tutti questi attacchi che vengono effettuati con successo a centinaia di chilometri dalla linea del fronte non sarebbero organizzabili esclusivamente dalle forze armate ucraine, che non hanno le capacità di intelligence che invece ha la NATO, che poi nello specifico il singolo bersaglio venga identificato dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Italia o da chi, questo poi è secondario. Però non ci dimentichiamo anche che comunque l'Ucraina è dal punto di vista demografico, dal punto di vista del numero di effettivi e dal punto di vista anche del materiale militare comunque un avversario che comunque era già di suo complesso da gestire su un territorio molto grande, su un territorio tra l'altro preparato, questa è una delle cose più ironiche di tutto il conflitto, un territorio che è stato preparato per una guerra mondiale dall'Unione Sovietica, cioè perché l'Ucraina doveva essere la prima linea del conflitto dell'invasione che l'Unione Sovietica temeva di ricevere.
Una sorta di cuscinetto, diciamo così, che doveva proteggerla.
Ma questo significa che se noi ricordiamo tutti, no, i numerosi attacchi alle installazioni energetiche che la Russia ha condotto sull'Ucraina, se la Russia avesse fatto una cosa del genere sull'Italia o sulla Francia, noi nel giro di 2 giorni non avremmo più corrente elettrica, senza possibilità di recuperarla. In Ucraina questa cosa no, proprio perché essendo la prima linea della terza guerra mondiale, l'Unione Sovietica l'aveva strutturata in maniera tale che ogni linea avesse una quantità enorme di backup. Questa è una delle cose più ironiche del conflitto. Stesso ragionamento vale per le strutture logistiche tipo ferrovie, tipo strade, eccetera, eccetera. Cioè tutto era organizzato in maniera tale che non ci fosse la possibilità di paralizzare il paese con un attacco mirato a una determinata infrastruttura, tranne vabbè le dighe sul Dnieper, vabbè, ma quello è un altro discorso. Eppure le dighe sul Dnieper ci vorrebbero le atomiche, probabilmente è improbabile che un bombardamento convenzionale possa ottenere risultati, per cui già dall'inizio era un conflitto complesso da gestire. Se poi appunto ci aggiungi l'assistenza continuativa della NATO, ovviamente è diventata sostanzialmente, non voglio dire chiaramente la terza guerra mondiale ipotizzata al tempo della guerra fredda, però insomma qualcosa che da molti punti di vista ci va abbastanza vicino, quantomeno per Russia e Ucraina. Noi siamo fuori perché continua a esistere questa finzione giuridica per la quale noi in realtà non stiamo facendo assolutamente nulla.
E che poi in realtà non è così. Comunque questa visione della Russia fin dai tempi dell'Unione Sovietica, forse anche prima, del timore di essere invasi dall'Occidente attraverso le praterie ucraine, cosa che è avvenuta insomma dai tempi di Napoleone e Hitler appunto, quindi diciamo questa logica ha in fin dei conti un fondamento, diciamo così, questo timore.
Ma la Russia è uno stato non insulare come lo sono gli Stati Uniti sostanzialmente, quindi la sua percezione di quello che costituisce un pericolo o di quella che costituisce una debolezza strategica è molto diversa da quella degli Stati Uniti. La Russia sa di avere delle frontiere permeabili, diciamo così, nel senso è molto facile entrarci, e come è stato dimostrato appunto da Napoleone, come è stato dimostrato al tempo dell'operazione Barbarossa, come in fin dei conti viene dimostrato anche in questo conflitto. E il vantaggio naturalmente grande della Russia è che poi il cuore del paese è a grande distanza da una qualunque ipotetica linea dei combattimenti, almeno al tempo dell'Unione Sovietica e dell'Impero Russo, perché già adesso è un po' complicato perché Rostov sta piuttosto vicino invece al conflitto. Quindi la Russia è sempre stata estremamente sensibile al pericolo, diciamo, sulle frontiere, cosa che invece per esempio gli Stati Uniti si sono sempre potuti permettere di non avere come percezione del rischio, e infatti si vede anche, no, nella differenza su come sono strutturati gli eserciti. L'esercito statunitense e quindi di converso gli eserciti NATO sono strutturati principalmente come forze da proiettare all'esterno a molta distanza dai propri confini, quindi con una preponderanza di aviazione e marina. L'esercito russo è sostanzialmente un esercito di terra. La Russia non si proietta, perché voglio dire, cioè, dove ti vuoi proiettare? Insomma, nel senso, sei talmente tanto grande che, insomma, l'idea di andarsi a proiettare e hai al contrario degli Stati Uniti la necessità di difendere le tue fiere, difenderle da un'invasione, e quindi chiaramente ti serve un esercito di terra. E questa tra l'altro è stata una dei grandi malintesi anche strategici tra Ucraina e alleati della NATO, perché ovviamente la dottrina militare della NATO prevede per esempio che tu abbia la superiorità aerea, senza la quale le tue forze di terra, che sono inferiori per qualità, diciamo così, alle tue forze aeree, non possono andare troppo avanti. Invece la grande controffensiva ucraina dell'estate del 2023 è stata organizzata come se fosse un'offensiva NATO, ma senza un'aviazione corrispondente, e ovviamente ha portato al nulla che ha portato. È un modo proprio di concepire il conflitto estremamente differente, e il che rientra quindi anche in questa idea che le forze militari russe siano arretrate, siano antiquate, eccetera, eccetera. Non è che sono arretrate o antiquate, è che combattono in maniera differente, perché la loro percezione del motivo della loro esistenza è molto diversa dalla percezione che hanno le forze NATO. Questo è la questione principale. E le truppe ucraine, anche loro, prima dell'intervento NATO come istruttori, erano strutturate in questo modo, probabilmente quindi meglio per il tipo di guerra che c'era da combattere. Io l'ho sempre detto, qua non sono gli istruttori NATO che devono addestrare gli ucraini, eventualmente sono gli ucraini che devono addestrare la NATO per questo tipo di conflitti.
Perché è un conflitto inedito rispetto a quelli a cui sono abituati i militari della NATO e anche gli Stati Uniti.
Sì, assolutamente sì, innanzitutto è una guerra di logoramenti. Gli Stati Uniti non fanno guerre di logoramenti, fanno, appunto, l'abbiamo visto dalla Jugoslavia in poi, no? Fanno campagne innanzitutto a grande distanza dai loro confini, chiaramente, non a grandissima distanza magari dai confini degli alleati, no, però a grande distanza dai confini degli Stati Uniti, con una serie di operazioni militari effettuate mediante aviazione, mediante lanci di missili cruise, eccetera, che vanno a distruggere le difese antiaeree dei paesi che sono sempre, attenzione, paesi che hanno un gap tecnologico e organizzativo a volte anche notevole nei confronti degli Stati Uniti.
Parliamo di guerre asimmetriche, cosa
esatto,
che invece...
sono guerre abbastanza asimmetriche, e per cui è stato relativamente facile in tutte queste guerre avere successo in questa fase iniziale. I problemi poi, infatti, sono cominciati sempre dopo, quando si è trattato di prendere il controllo del territorio, perché tu puoi tranquillamente distruggere tutte le installazioni antiaeree e offensive, diciamo così, del tuo nemico, e però poi se decidi di mettere, come si dice, gli stivali sul terreno, poi devi avere un esercito che possa fare questa cosa, e questo è il limite degli eserciti NATO. E infatti tutte le operazioni che sono state fatte in Jugoslavia, la Jugoslavia non è stata militarmente occupata, sbagliata, però che sono state fatte in Iraq, state fatte in Afghanistan, eccetera, alla fine sì, dal punto di vista del conflitto, il conflitto è stato vinto, perché tu hai sconfitto il tuo avversario e hai preso il controllo del suo territorio, ma in realtà il controllo del territorio non l'hai mai preso, tant'è che prima o poi te ne sono sempre andato, ovviamente, perché? Perché non c'era più niente da bombardare sostanzialmente, ma c'era da prendere il controllo del territorio, e non lo puoi fare con un esercito che conta pochi effettivi.
Certo, poi solo qualche giorno fa si è ricordato i 50 anni dalla caduta di Saigon, quindi insomma è una lezione che a quanto pare non hanno imparato.
È una lezione che non hanno imparato, del resto la campagna del Vietnam, come in realtà tutte queste campagne, Afghanistan, Iraq, eccetera, eccetera, hanno sempre avuto un grandissimo problema, che è l'ambiguità politica e strategica di questa campagna, cioè che cosa stiamo facendo qui, qual è il nostro scopo, perché sconfiggere il terrorismo non significa niente, cioè sconfiggere in che modo? Innanzitutto cos'è il terrorismo? Sconfiggere il terrorismo significa uccidere tutti i terroristi, sconfiggere il terrorismo significa eliminare i legami tra terroristi e popolazione civile, insomma sono cose appunto che non puoi fare bombardando,
certo.
Stesso ragionamento in Vietnam in fin dei conti, quindi il problema è sempre stato la mancanza di un chiaro obiettivo e non avere i mezzi per realizzarlo, a parte del fatto che non sai quale obiettivo realizzare. Dal punto di vista del conflitto ucraino-russo, dal punto di vista strategico c'è pochissima ambiguità da parte di entrambi. L'Ucraina vuole riprendere il suo territorio e la Russia vuole che la NATO non entri in Ucraina e che l'esercito ucraino non possa essere utilizzato più come una minaccia per la Russia. Quindi la guerra di logoramento per la Russia va benissimo, perché dici, io intanto giorno dopo giorno continuo a infliggere danni finché non arriverò a fare quella massa critica di danni che renderà l'esercito ucraino incapace, inefficace a essere una minaccia, non perché in un giorno gli uccido 100.000 uomini e conquisto 500 chilometri quadrati di territorio, ma perché arriverà il giorno in cui ucciderò quel singolo soldato che sostanzialmente farà sì che l'esercito ucraino non sia più in grado di resistere. Stesso ragionamento per gli ucraini, cioè effettivamente i russi, poiché non hanno mobilitato, poiché hanno problemi economici, perché li hanno, c'è la questione delle sanzioni, eccetera, eccetera, io devo resistere quel singolo giorno in cui
in
poi
più.
Per la Russia diventa svantaggioso continuare a combattere, e non è una strategia che la NATO possa aver mai concepito in nessuno dei due lati, e questa cosa la dice effettivamente lunga su quello che la NATO oggettivamente è al momento, cioè che cosa è effettivamente la NATO al momento, qual è lo scopo della NATO, e se c'è uno scopo che non è quello fumoso del difendere la democrazia, che non è uno scopo militare, perché tu non puoi dire ai militari ok ragazzi allora difendiamo la democrazia,
certo.
Che vuol dire? Cioè, che devo fare materialmente, a chi devo sparare o chi
appunto.
Mi sparerà? Cioè,
è molto variabile come concetto, oltretutto,
sì,
questo della democrazia.
Ma soprattutto, cioè, non è un obiettivo quantificabile, insomma, no? E soprattutto, appunto, al di là di questo, lo scopo oggettivamente della NATO qual è? Continuare a fare guerre in giro per il mondo? Ok, e infatti, quando poi ti trovi invece nella necessità di ipotetica, auspicabilmente, di fare la guerra contro uno che sta lì al tuo confine, allora però questa cosa non funziona più.
Certo.
Perché se uno pensa appunto di poter sconfiggere la Russia come è stato sconfitto l'Iraq di Saddam, non funziona così.
Assolutamente.
Non funziona così. Anche dall'altro lato, per carità, la Russia pensava di poter sconfiggere l'Ucraina, ma non lo pensava, infatti, bombardando nell'antiaerea, cioè poi dopo appunto quando devi prendere il controllo del territorio è diverso. Ma
certo.
Gli eserciti russo e ucraino erano strutturati in maniera da rispondere a questa necessità.
Bene Francesco, il nostro tempo è finito, quindi ci dobbiamo salutare qui. Grazie del tuo intervento, perché insomma ci siamo un po' allargati dalle terre d'aria, sì. Però abbiamo affrontato dei temi molto, molto interessanti. Grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi sempre per l'invito, a presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.